Allora, innanzitutto è inutile dirvi che sono molto felice per tantissimi motivi e sono così felice che anche le campane stanno suonando. Sono felice, Don Alberto sa che cosa significa per noi trovarci qui in questo luogo e trovarci insieme, vivere questo momento. Io purtroppo non ho potuto condividere tutti i giorni con voi, ma questa mattina sono davvero contento, almeno un pezzettino di strada, di farlo insieme con voi. E questa mattina vorrei così condividere con voi, riallacciandomi un po' a quello che avete già ascoltato in questi giorni, soprattutto alle parole di Don Alberto di ieri, che ha centrato un po' tutta la sua catechesi sulla santità, e vorrei fare un ulteriore passaggio oggi, forse parlarvi in maniera più approfondita proprio della fraternità. E come la fraternità e l'amicizia soprattutto, che per noi è un sacramento, cioè un luogo dove si manifesta la grazia di Dio, è decisivo dentro la nostra vita. Allora, pregando e riordinando un po' le mie idee, ho cercato di scegliere qualcosa da dirvi a partire dal Vangelo, cioè non vi porto delle mie idee, ma vi porto quello che io stesso, che noi stessi abbiamo appreso dal Vangelo, convinto che questa cosa effettivamente può cambiare la nostra vita, può portare un fuoco diverso dentro la nostra esistenza. Ma invece di partire dal Vangelo, vorrei partire da un detto popolare, uno di quelli che la saggezza del popolo ci fa ripetere dentro le nostre famiglie, dentro i bassi fondi della nostra cultura, diciamo così, perché in realtà i detti popolari a volte sono spietati, ma nascondono sempre una verità di fondo, cioè una convinzione che attraversa sempre il cuore delle persone. E vorrei partire proprio da uno di questi. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Vedete, quando tu dici questo, in realtà stai dicendo una cosa molto vera, nel senso che guardando la compagnia delle persone intorno a te, riesci a capire qualcosa della tua identità, del tuo essere, inevitabilmente perché noi assomigliamo alle persone che frequentiamo. Ma questo era anche il problema di Gesù. Gesù veniva tacciato di essere un pubblicano o di un buontempone, un amico di gente che non era sicuramente gente dignitosa, accettata, semplicemente perché sedeva alla tavola dei peccatori, perché andava vicino a delle persone che normalmente erano scartate. Insomma, Gesù non aveva paura di sporcarsi la propria immagine, la propria fedina penale, avvicinandosi a delle persone che potevano cambiare un po' la percezione generale anche del suo messaggio. Quindi, da una parte è vero che noi assomigliamo e siamo un po' le persone che frequentiamo, ma dall'altra parte dobbiamo dire che l'evangelizzazione invece è andare incontro a coloro che nessuno vorrebbe frequentare, che nessuno vorrebbe avere accanto. E sapete perché questo è importante? Non è importante solo perché, diciamo così, tutta l'esperienza di Gesù è andare incontro a quelli che Papa Francesco chiama gli scartati, ma perché tutta la verità della nostra fede non la si può mai, mai capire in solitudine. Cioè, per capire il Vangelo, noi non dobbiamo rivolgerci a una spiegazione, a una catechesi, a delle parole, a dei libri. L'unica maniera che abbiamo di capire il Vangelo è rivolgerci a delle relazioni. Cercherò di essere molto concreto. Se un giorno voi frequentate un corso che vi spiega che cos'è l'amore, passando attraverso quel corso voi avrete un sacco di informazioni intellettuali. Ma conoscere l'amore non è una questione di spiegazioni. L'amore te lo può spiegare qualcuno che ti abbraccia, qualcuno che c'è dentro la tua vita, qualcuno che ti fa fare l'esperienza dell'amore. E cioè ci sono dei temi che possiamo capire solo e soltanto in atto, in azione. Non possiamo capire seduti a tavolino, non possiamo capire in astratto. La fede è uno di questi argomenti, cioè la fede per noi è incomprensibile da fermi. Riusciamo a capire qualcosa della fede solo e soltanto se ci mettiamo in gioco in delle relazioni. Da subito i primi discepoli di Gesù avevano capito questa verità di fondo, e cioè per poter comprendere la buona novella del Vangelo dovevano prendersi sul serio nelle loro relazioni. E la cosa sconvolgente è che Gesù aveva messo attorno a sé delle persone che erano molto diverse tra di loro, cioè non aveva scelto delle persone simili. È molto facile andare d'accordo con le persone simili. Gesù sapeva molto bene questo, questo è il motivo per cui a un certo punto del Vangelo dice: se amate quelli che vi amano, Che merito ne avete? Fanno così tutti, fanno così anche i pagani. E invitava invece ad amare ciò che è diverso da noi, ciò che è molto diverso da noi, ciò che è lontano da noi e che Gesù chiama i nemici. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno soffrire, che non è semplicemente andare ad amare delle persone che magari ci hanno fatto del male, ma delle persone che con la loro diversità ci dicono che c'è una distanza. A volte noi ci scegliamo per la nostra similitudine, e questo è il concetto proprio di amicizia che ci ha insegnato Aristotele. Gesù invece ci insegna un altro tipo di amicizia, è capire che c'è un dono nascosto anche in chi è molto diverso da noi, non avere problemi con la diversità. La grandezza della Chiesa sta nel fatto che la Chiesa non è un popolo di gente uniforme, ma un popolo tenuto insieme da una comunione che fa sì che persone molto diverse tra di loro, che hanno sensibilità diverse, storie diverse, alfabeti diversi, modi diversi di affrontare la vita, possono stare insieme e volersi sinceramente bene. Ecco allora il miracolo della prima compagnia di amici che Gesù ha accanto a sé. Questo gruppo di persone è fatto da gente molto, capace di preghiera, di introspezione, gente contemplativa, pensate a Giovanni. Gente invece molto appassionata, passionale, gente che a volte non pensa molto alle cose che fa, alle decisioni che prende, come Pietro, gente assolutamente equilibrata e affidabile, come Giacomo. Insomma, noi abbiamo intorno a Gesù persone che non sono uniformi, che non sono uguali. E questo la dice lunga, perché in realtà la prima cosa che noi dovremmo dire è che possiamo fare un'esperienza di fede solo e soltanto nelle relazioni, ma non nella relazione di persone che ci scegliamo noi, ma di persone che il Signore ci mette accanto attraverso quello che il mondo laico chiama il caso. Per noi cristiani non esiste il caso, c'è sempre una provvidenza dietro alle cose che ci accadono, ai rapporti che incrociamo, alle persone che ci sono dentro la nostra vita. Ed è bello pensare che per noi risuccede lo stesso miracolo che è accaduto agli inizi della nostra storia, e cioè dal momento in cui Gesù è entrato dentro la storia, si è incarnato, è venuto ad abitare in mezzo a noi, si è sfatata un'attesa di Dio che ha a che fare con un cielo lontano da noi. Mi spiego. Quando noi pensiamo a Dio, lo pensiamo certamente come l'Altissimo, colui che sta in alto, appunto, che è nascosto nei cieli. E quando uno dice noi stiamo aspettando il Signore, che cosa tu fai? Alzi lo sguardo verso il cielo e dici: speriamo che il Signore venga incontro a me, che dal cielo possa venire dentro la mia vita. Da Gesù in poi, Gesù appunto ci ha insegnato che il modo di Dio di venire dentro la nostra vita non è dal cielo verso la terra, ma in maniera orizzontale, cioè viene in mezzo a noi attraverso le persone che abbiamo accanto. Questo è il motivo per cui Gesù si è potuto incarnare facendosi bambino, entrando nella storia di Maria, di Giuseppe, di cui qui abbiamo la testimonianza della Santa Casa, ed ha cominciato a camminare in mezzo alla gente in maniera orizzontale, facendosi riconoscere nei rapporti orizzontali e non semplicemente nei rapporti verticali. Quando una persona dice io non ho fede, io non credo in Dio, la grande domanda che deve farsi non è tanto una domanda teologica, se crede che esista da qualche parte dell'universo Dio. Ma se quel Dio che dovrebbe esistere esiste accanto a me, cioè se io faccio esperienza di questo Dio nelle persone che incontro dentro la mia vita. E sapete, questo è talmente decisivo che quando tu ricevi del bene da una persona che hai accanto, quel bene fa ripartire la tua vita, dà di nuovo una motivazione dentro la tua esistenza. Ma è vero anche il contrario, che quando tu ricevi male nelle relazioni, a volte il male che hai ricevuto nei rapporti intorno a te bloccano la tua vita, non la fanno andare avanti, la tengono in ostaggio, imprigionata. Quindi capite quanto è importante il discorso delle relazioni per noi? Cioè, quando noi diciamo vogliamo incontrare Dio, dobbiamo guardarci accanto. E dobbiamo dire se nel volto del fratello e della sorella che io ho accanto, delle persone che popolano la mia vita, io riesco a intuire che è nascosto Dio lì. Penso che ognuno di noi creda fermamente in quello che accade nell'Eucaristia. So che voi siete abituati anche alla preghiera e soprattutto all'adorazione eucaristica. Ma se una persona da fuori vi vedesse, che cosa penserebbe? Ci sono delle persone che si inginocchiano davanti a un pezzo di pane. Come facciamo noi a dimostrare che in quel pezzo di pane è realmente presente Gesù Cristo? Noi diciamo che questo è un dono della fede, cioè la nostra fede ci fa intuire che dietro quel pane che tutti vedono non c'è solo il pane, è presente Gesù, è realmente presente nell'Eucaristia. Ecco, lo stesso discorso lo dobbiamo fare nelle nostre relazioni. Cioè, se noi spalanchiamo gli occhi, che cosa vediamo? I pregi e i difetti delle persone che abbiamo accanto, le loro storie, che non sono storie impeccabili, il carattere, la miseria, le potenzialità di una persona, ma la nostra fede ci fa intuire che dietro quel pezzo di umanità, dietro quella carne e quel sangue, quel volto, è nascosto realmente Gesù Cristo, misteriosamente Gesù. Allora, così come noi assumiamo un atteggiamento particolare quando ci troviamo davanti all'Eucaristia, dovremmo assumere un atteggiamento particolare quando ci troviamo davanti ai fratelli e alle sorelle, sapendo che quello è il luogo reale dove noi possiamo incontrare il Signore. E credo che questo sia importante dirlo ad alta voce, perché altrimenti l'amicizia per noi è la comitiva. È semplicemente il volemose bene, il ritrovarci, fare delle cose insieme nel senso di fare una vacanza, mangiare una pizza, divertirci insieme, ogni tanto magari anche pregare, ma è semplicemente una cosa che inizia e che finisce. No, per noi non è così. Le relazioni e l'amicizia sono una cosa molto seria, una cosa su cui noi dobbiamo fare un investimento profondo perché quello è il luogo dove Dio si fa presente. E quando uno ci chiede: perché dovremmo evangelizzare? Che cosa significa evangelizzare? Andare in tutti gli angoli del mondo a spiegare qualcosa di Dio? Dio lo si può solo incontrare. Quando una persona è piena di questa grazia di Dio, quando la sua vita è piena della presenza di Cristo, se tu incontri me, incontri Dio. E se io incontro te, faccio esperienza di Dio, incontro Dio. Guardate che questo è assolutamente decisivo in un mondo come il nostro, invece, che ha puntato tutto non sulle relazioni, ma sull'individualismo, sull'autorealizzazione, sul pensare che una persona per essere felice deve fare a meno degli altri. Anzi, gli altri al massimo sono, una scala su cui io mi posso arrampicare per raggiungere i miei obiettivi. Invece quando io dico io credo nel cielo, io credo nel paradiso, io credo nella vita eterna, io credo in Dio, credo che Lui è amore, stiamo dicendo che noi crediamo nelle relazioni che abbiamo intorno a noi e sappiamo che se c'è una cosa che ci rende riconoscibili agli occhi del mondo, attenzione, è la qualità delle nostre relazioni. Non ci viene chiesto nient'altro se non dare un'altissima qualità delle nostre relazioni. Quando uno dice noi siamo chiamati alla santità, la santità non è l'impeccabilità. La santità è avere questa consapevolezza che per farmi santo io ho bisogno dell'altro, che per farmi santo io ho bisogno di una materia che mi aiuta a farmi santo. Se io prete voglio celebrare l'Eucaristia, non posso farlo senza il pane e il vino. Il pane e il vino sono la materia con cui io posso fare l'Eucaristia. Ecco, i fratelli e le sorelle sono la materia su cui io posso costruire la mia santità. Tutto questo discorso non è una novità, non è una cosa che ci stiamo inventando in questo momento. Sapete come chiama la teologia tutto questo? La chiama Chiesa. E quando noi pensiamo alla Chiesa, pensiamo soltanto magari ai preti, ai vescovi, al Papa, all'istituzione. Non riusciamo a capire che si è Chiesa tutte quelle volte che si realizza quella parola che dice Gesù nel Vangelo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, agisco attraverso di loro, sono presenza viva in questo momento della storia. Allora capite che questi giorni in realtà sono come la celebrazione di una grande Eucaristia, dove conoscendoci, volendoci bene, rafforzando i nostri rapporti, noi non stiamo semplicemente costruendo qualcosa di umano, ma stiamo costruendo qualcosa che è molto più grande di una roba che finisce con questi giorni o di una cosa che si affievolisce con il tempo. Stiamo costruendo delle relazioni che saranno il punto di appoggio della presenza di Dio in questo momento della storia. Noi abbiamo questa grande, immensa responsabilità. Ecco perché questa mattina vorrei spendere delle parole spiegando che cosa ci ha insegnato Gesù rispetto all'amicizia, rispetto alle relazioni, rispetto a questo modo di capire il Vangelo. Allora, partiamo dall'inizio. All'inizio del Vangelo non c'è Gesù. All'inizio del Vangelo c'è un uomo che si chiama Giovanni Battista. Tutti voi sapete chi è Giovanni Battista, no? Tra l'altro è anche un parente di Gesù, ma viene conosciuto da tutti noi come il precursore di Cristo, cioè colui che prepara la strada a Cristo. C'è una cosa che mi piace sempre dire, che la gente rimane abbastanza sbigottita tutte le volte che lo dico, perché non ci crede che all'epoca di Gesù era in questo modo, cioè il vero influencer non era Gesù, ma era Giovanni Battista. Giovanni Battista era conosciuto da tutti, Gesù no. Solo in un secondo momento Gesù ha cominciato ad avere una fama che poi è arrivata fino agli estremi confini della terra. Ma quando Gesù è vivo, quando comincia la sua esperienza di vita pubblica, lui non è conosciuto. Nessuno sa chi è Gesù, ma tutti sanno chi è Giovanni Battista. E sapete, è talmente famoso che ogni tanto nel cuore della gente nasce questo interrogativo. Vuoi vedere che è lui il Messia? E tutte le volte Giovanni dice: fermi, io non sono il Messia. Anzi, quando arriverà il Messia, io non sono degno nemmeno di allacciargli i lacci delle scarpe. C'è una grande differenza tra me e lui. Io sono semplicemente voce di uno che grida nel deserto, uno che prepara la strada, uno che fa spazio in mezzo alle persone dicendo: preparatevi, perché sta venendo uno che è più grande di me. Io vi battezzo con acqua, dice Giovanni, ma viene uno dopo di me che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Beh, tutti noi capiamo qual è la differenza, no? Se uno ci battezza con l'acqua, l'acqua ti può scivolare addosso, poi a un certo punto si asciuga, ma se uno ti battezza con il fuoco lascia il segno, ti brucia, ti segna, non puoi più dire è uguale a prima. Allora, capite che è molto importante ricordarci che all'inizio di tutta la nostra esperienza cristiana, all'inizio del Vangelo, c'è quello che noi chiamiamo l'esperienza di Giovanni. E sapete perché io sto insistendo tanto su questo? Perché è l'esperienza di ciascuno di noi. Noi solitamente non arriviamo subito a Gesù, ma ci arriviamo sempre attraverso un Giovanni Battista. E chi sono i Giovanni Battista? Sono Don Alberto, sono i nostri preti, i nostri amici, i nostri educatori, la nostra famiglia, persone che ci stanno accanto, persone che non sono il Messia, ma che il Signore ci manda per preparare l'incontro con il Messia. Ma guai se tutta la nostra ricerca, se tutto il nostro discepolato si fermasse a queste persone. Un buon influencer, amici, un buon influencer. Secondo il mondo, un influencer è seduttivo, cioè conduce a sé. Nell'ottica dell'evangelizzazione, un buon influencer non conduce mai a sé, conduce a Cristo e poi si toglie di mezzo. E questo non è vero soltanto per personaggi importanti che sono sotto gli occhi di ciascuno di noi, ed è vero per ognuno della nostra esperienza, è vero per un prete che ha una comunità, ma anche un genitore che a un certo punto deve togliersi di mezzo dalla vita dei figli, perché i figli emergano. È vero per gli amici, forse tra di voi non succede così, ma esistono anche le amicizie possessive. Quelle in cui tu devi possedere la vita dell'altro, devi controllare la vita dell'altro. E questo no, perché tu non sei Gesù, tu sei Giovanni Battista. Sei un mezzo, ma non sei il fine. Devi imparare a toglierti di mezzo. Ma non esiste esperienza cristiana se non a partire da un Giovanni Battista. E qui voglio lasciarvi una domanda a cui durante questa giornata cercate di rispondere. Chi è stato o chi è Giovanni Battista nella mia vita? Cioè, se io dovessi pensare a qualcuno o a qualcosa che è successo e che è diventato come una sorta di legame con Dio, anche se non è Dio, chi è questa persona? O che cos'è questa situazione? Anche un video su internet può diventare Giovanni Battista. Anche una musica ascoltata può diventare Giovanni Battista, anche un frammento di frase letta o appiccicata su una foto può diventare Giovanni Battista, ma la domanda è: noi nella nostra vita sappiamo dare un nome e un volto a Giovanni Battista? Secondo passo, secondo passaggio, proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, noi troviamo raccontata la storia di Giovanni Battista, ma succede una cosa molto bella e interessante, cioè prima che entra in scena Gesù, e sapete, Gesù entra in scena quasi da subito, come cominciamo a leggere il Vangelo di Giovanni ci accorgiamo che dopo questa grande introduzione che fa Giovanni un po' complicata, comincia la storia di Gesù, ma non senza un passaggio di testimone. E la scena è bellissima. Giovanni si trova vicino al Giordano, alle acque del Giordano, e insieme ai suoi discepoli, cioè alla gente che va dietro di lui. E vedendo Gesù da lontano, fissa lo sguardo su di lui e dice: "Ecco l'agnello di Dio". E dice il Vangelo che i suoi discepoli, sentendolo parlare in quel modo, lasciano Giovanni e vanno da Gesù. Guardate che questo è il vero miracolo del cristianesimo. Dio entra nella nostra vita sempre attraverso qualcuno, ma a un certo punto quel qualcuno deve congedarsi da noi per darci l'opportunità di incontrare direttamente il Signore. Nessuno può accontentarsi di un'esperienza mediata da un altro. In questo senso non possiamo dire basta che il don prega e noi siamo tutti a posto. No, devi imparare tu a pregare, tu a incontrare il Signore, tu ad ascoltarlo, tu a lasciarti toccare. Non puoi delegare questa cosa a un altro. Allora, noi ci troviamo davvero in un'esperienza di chiesa che funziona quando il nostro tipo di esperienza non conduce a delle persone e si ferma lì, ma a un certo punto fa venire il desiderio di seguire qualcun altro. In questo senso, quando qualcuno dice: "Ma che cos'è la fraternità?" La fraternità non è un contenitore dove tenere chiuse le persone, ma è solo un pretesto attraverso cui si può diventare ponte per arrivare a quell'incontro che cambia la vita e che è l'incontro con Gesù Cristo, di cui la fraternità è semplicemente un mezzo, uno strumento. Perché la fraternità o serve a questo o non serve. Possiamo fare raduni e feste anche in altre parti del mondo e senza tirare in ballo Gesù Cristo, ma se questa esperienza è un'esperienza decisiva, lo è il rapporto a Gesù, il rapporto a Cristo. E quindi la vera domanda che dobbiamo farci è che, in base a quanto siamo amici noi, ci sentiamo più rafforzati nel nostro rapporto con Cristo, oppure il nostro rapporto è in sostituzione a quello di Cristo? Scusate se sono molto duro e chiaro in questa cosa, però è molto importante per noi aver chiaro il punto focale della nostra vita e della nostra esperienza cristiana. Allora, vedete, il primo punto, ognuno di noi ha un Giovanni Battista, ma poi quel Giovanni Battista ci conduce a Cristo. E una volta che ci conduce a Cristo, che cosa ci insegna Gesù? La prima cosa che ci insegna Gesù: i cristiani, un cristiano non è un eroe solitario. Cioè, per farti santo non devi pensare di essere eroico da solo. Tutti voi penso che se non avete letto i libri fatelo, ma certamente forse avete visto il film, no? Del Signore degli Anelli. Qual è la caratteristica del Signore degli Anelli? È che in realtà l'eroe non c'è perché non può esistere Frodo senza Sam, cioè non può esistere uno che porta l'anello senza una compagnia di amici intorno a lui che lo aiutano a portare l'anello. La stessa cosa succede nell'esperienza cristiana: se tu vuoi farti santo, devi abbandonare l'idea che per farti santo devi essere un eroe. Per farti santo devi avere l'umiltà di dire: "Io ho bisogno degli altri". Questo è il motivo per cui noi possiamo leggere tutto il Vangelo, dimenticandoci i miracoli, dimenticandoci le catechesi che fa Gesù, asciugare tutto il Vangelo e accorgerci che Gesù per tutta la sua vita non ha fatto nient'altro che creare relazioni, mettere insieme le persone. Ad esempio, va a cercare i suoi primi discepoli e come avviene la prima evangelizzazione? Avviene per passaparola. Avviene perché uno dice all'altro: "Forse abbiamo incontrato il Messia", uno che dice delle cose serie, uno che parla con autorità, uno che quando parla traspare il fuoco. E attraverso questo circuito di amicizie le persone sono condotte da Gesù. Vedete quanto è importante tutto questo? Finché noi pensiamo, ed è il nostro problema attuale, Noi viviamo in un mondo, diciamoci la verità, che tornando alle nostre case, a scuola, nelle università, nei posti dove normalmente noi abitiamo, i nostri posti non sono cristiani e non lo sono nemmeno più culturalmente. E a volte ci sentiamo davvero da soli, abbandonati in quel posto e diciamo che cosa possiamo fare. Dobbiamo funzionare come persone, questo ci chiede innanzitutto il Vangelo. Di capire che la prima cosa che noi dobbiamo offrire per evangelizzare è essere davvero dei buoni amici. Costruire delle relazioni in cui traspaia la gratuità, traspaia il bene e mostrare alle persone una cosa che credo sia davvero rivoluzionaria, che il cristianesimo è normale, non è una cosa strana. Non è una cosa fuori dal mondo, non bisogna essere, diciamo così, particolarmente dotati o particolarmente buffi per essere cristiani. No, non abbiamo nessuna particolarità ed è uno dei complimenti che ho sentito fare a voi prima di arrivare. Mi ha fermato il vescovo qui di Loreto e mi ha detto: guardo questi ragazzi e dico, ma sono ragazzi normali. È un complimento, eh? Essere normale in questo mondo, in questo momento, è davvero un complimento. Allora, vedete che cosa insegna Gesù? Che il primo passaggio è capire che l'evangelizzazione avviene attraverso l'amicizia, cioè attraverso la costruzione di relazioni. Ora, se un po' di anni fa si costruivano relazioni perché si incontrava realmente qualcuno che ti sedeva al banco accanto o perché ci andavi a giocare una partita di calcio o perché la vita te l'aveva messo nello stesso quartiere, adesso noi abbiamo una potenzialità immensa che è questo mondo virtuale, il mondo dei social, il mondo di questo alfabeto della comunicazione che è un pretesto relazionale. Cioè, tu hai l'occasione di instaurare dei rapporti con delle persone che si trovano anche molto lontani da te. Ma attenzione, c'è una grande differenza tra la connessione e la relazione. Allora, se la connessione è il punto iniziale con cui tu interagisci con qualcuno, dopodiché devi fare un passaggio ulteriore. Su quella connessione devi costruirci una relazione. Allora, quando io penso alla fraternità, mi viene da pensare a delle persone che, anche sfruttando il mondo delle connessioni, riescono a creare delle relazioni, cioè a rendere quanto più reale ciò che normalmente invece siamo portati a vivere soltanto in astratto, soltanto come una forma di alienazione. In questo senso vi prego, ma questo già Don Alberto lo fa abbondantemente, non maledite le nuove tecnologie, cioè non parlate male di questi nuovi mezzi. Non pensate che noi dobbiamo essere sulla difensiva, che dobbiamo semplicemente tutelarci e portare avanti soltanto un sistema vecchio di cose. Questo è un mondo che si esprime anche attraverso questo linguaggio e noi dobbiamo avere il coraggio di assumere questo linguaggio come un linguaggio decisivo, come un linguaggio importante. Allora, Gesù ci propone una santità che non è eroica, ma una santità che ha bisogno degli altri. Secondo passaggio. Che cosa ci dice Gesù? Come si è amici? Qual è la differenza fondamentale tra l'amicizia e gli altri tipi di relazione? Ecco, io chiamerei questa seconda tappa di Gesù in questo modo. Amici, non complici. Qual è la differenza? Che i complici a volte pensano di essere molto amici, ma sono uniti da cose che non sono il bene. Si può essere insieme a una persona per fare il male. Si può avere con una persona molta complicità, ma poca amicizia. L'amicizia esiste soltanto quando c'è un bene che ci unisce. E quando noi vogliamo stare insieme perché abbiamo in mente un bene, non altro. Due persone che dicono, senti, siamo amici così andiamo a rubare insieme. No, questi sono complici, non sono amici. A volte noi coltiviamo dei livelli di amicizia che in realtà sono semplicemente livelli di complicità, dove il motivo per cui stiamo insieme non è un grande motivo, non è un motivo abbastanza grande da poter essere amicizia. E tu sai che amicizia quando puoi contare sull'altro e puoi sapere che all'altro interessa soltanto una cosa, che tu possa essere felice, che cristianamente si dice che tu possa diventare santo, che tu possa incontrare un bene che ti faccia bene. La Bibbia è piena di storie di amicizia. dobbiamo dire la verità, è piena anche di amicizie fallite e di fraternità, cioè di fratelli che si squartano tra di loro. La Bibbia ci racconta queste storie affinché nessuno di noi si scandalizzi quando le stesse storie le incontriamo dentro la nostra vita. Ma voglio citarvi un esempio di amicizia che la Bibbia ci racconta in realtà perché è un'amicizia paradossale, perché è l'amicizia tra una nuora e una suocera. Uno dice, soltanto la Bibbia poteva raccontare una storia così inverosimile, no? No, no, in realtà racconta questa storia paradossale per dirci che cosa significa davvero essere amici, ed è la storia di Noemi e Ruth. Voi siete esperti di Bibbia, no? Quindi non c'è bisogno che andiamo a raccontare tutta la storia. Dirò semplicemente qualcosa così vi raccapezzate un po' nell'Antico Testamento. Queste due donne, a un certo punto, per alcune disgrazie che sono successe dentro la loro vita, rimangono da sole. A Noemi muore il marito e i figli, e a Noemi e a Ruth muore il marito, e tutte e due sono delle donne sole. E a un certo punto Noemi libera Ruth, dice torna dalla tua famiglia, sposati di nuovo, fatti un'altra vita. Invece Ruth rimane con Noemi proprio nel momento del bisogno. E cominciano a condividere lo stesso destino, la stessa sofferenza, la stessa precarietà, la stessa povertà. Sapete, se volete capire chi sono gli amici, dovete vedere chi rimane accanto a voi quando non conviene più stare accanto a voi. Gli amici sono quelli che non se ne vanno. Quando si spegne la luce e quando tu non hai più niente da offrire. Quelli sono gli amici. In questo senso noi non abbiamo centinaia di amici, abbiamo pochi amici, ma quei pochi amici ci aiutano a farci santi. Anche qui è una bella domanda che vi lancio per la giornata di oggi. Prima vi ho chiesto chi è stato Giovanni Battista nella vostra vita e oggi vi domando, sapete dire nomi di amici? Amici, amici, amici di quelli che sono stati, che stanno nella vostra vita quando non conviene più. Amici che non cercano nient'altro se non quello di condividere la vostra vita, il vostro destino. Amici che sono amici come Noemi e Ruth. Allora, ricordatevi questa cosa. Il Signore non ci domanda mai qualcosa senza darci i mezzi per poter raggiungere quella cosa che ci domanda. Ora, se io vi ho detto che ci si può far santi solo e soltanto se abbiamo intorno a noi delle relazioni che ci aiutano a farci santi, e tutti noi siamo convinti che siamo chiamati alla santità, è assolutamente certo che il Signore ci ha dato degli amici per poterci far santi. Vi prego quindi non dite io non ho nessun amico. Si tratta di capire dove stanno, perché io non li riconosco o perché io non ho dato l'opportunità a queste persone di emergere dentro la mia vita. Ma dovete partire da una certezza. Se il Signore mi ha chiamato alla santità e io ci credo, allora mi ha dato anche degli amici. Chi sono? Dove stanno? Come faccio a trovarli, a cercarli? Vi prego, non pensate che tutte le persone che conoscete sono vostri amici. Io li chiamo i quasi amici quelli, i conoscenti, no? Gli amici sono pochi. Gesù pure aveva pochi amici, eh? Quando, ci arriviamo tra un istante, quando tu a Gesù domandavi chi sono i tuoi amici, quello ti rispondeva Pietro, Giacomo e Giovanni. Ti rispondeva Marta, Maria e Lazzaro, siamo a sei. Non dice io sono amico di tutto, di tutti gli uomini, di tutte le donne del mondo. Non è vero. Gesù aveva dei rapporti in cui era più se stesso, in cui nei momenti più grandi e importanti della sua vita, condivideva la sua esperienza con queste persone. Così come è importante capire come siamo arrivati al Signore, ecco Giovanni Battista, è importante che noi diamo un nome e un volto agli amici che il Signore ci ha donato. Ripeto, se pensate di non avere queste persone, sappiate che da qualche parte già esistono e si tratta di mettersi nell'atteggiamento di trovarli. Non nell'ansia di inventarseli gli amici. Quindi è un atteggiamento sereno, eh? Non è un atteggiamento da disperato. Non è l'atteggiamento di chi dice: ah, tutti hanno amici, io non ce li ho, adesso mi devo trovare a tutti i costi degli amici. No, queste persone ci stanno già e sono persone che ti ritrovi nella tua vita come un dono gratuito. E ve ne accorgete che sono amici da diverse caratteristiche. Una, ad esempio, il feeling, vi capite. Quando c'è intimità con una persona, non c'è bisogno di parlare molto, ci si capisce. Si crea quella che la teologia chiama la comunione. A me piace parlare della comunione come il wifi. Il wifi non lo vedi, però ti connette. La comunione è questo: ti trovi dall'altra parte del mondo, ma nella testa e nel cuore ti torna nella mente quella persona. Sta funzionando la comunione con quella persona. Allora, è molto importante che voi possiate dire chi sono i miei amici. Terza tappa, che cosa significa coltivare l'amicizia? Gesù ci insegna anche questo, e ve li ho citati prima. Ha tre amici che sono le persone fondamentali della sua esperienza nella vita pubblica, che sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Ora, se vi andate a prendere il Vangelo, vi accorgerete che questi tre amici Gesù li tira in ballo davanti alle cose più decisive della sua storia. Ve ne cito tre fondamentalmente. Il primo è quando Gesù va sul Tabor. Vi ricordate la trasfigurazione? Porta con sé questi amici e loro fanno questa esperienza sconvolgente di luce. Il secondo, quando deve risuscitare la figlia di Gairo, li porta con sé e li fa assistere alla risurrezione di questa bambina. Il terzo, quando deve vivere il buio della lotta con la morte nel Getsemani. Chi è che si porta in quell'orto degli ulivi? Pietro, Giacomo e Giovanni. Ora, in realtà dovremmo dedicare 3 giorni a questi 3 episodi. Io voglio semplicemente dirvi 3 cose molto velocemente. Si è amici quando si condivide la gioia, ecco la trasfigurazione. Una gioia che non è condivisa non è una gioia piena. Se tu non hai nessuno con cui condividere le cose belle che ti succedono, allora significa che hai un problema serio di amicizia e quindi hai un problema serio con la santità e con Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di condividere il bene e le cose belle con qualcuno. Noi abbiamo paura di condividere il bene con gli altri. Sapete perché? Perché abbiamo paura che gli altri pensino male di noi, ci invidino, abbiano gelosia, che non gioiscano del nostro bene. Che abbiano un atteggiamento polemico nei confronti della luce. Invece tu sai di avere degli amici quando a te capita una cosa bella e il tuo amico gioisce per te, non è invidioso, non è geloso. Quindi è molto importante che voi possiate raccontare le cose belle a qualcuno, che possiate condividere le cose belle con qualcuno. Due, è molto importante avere qualcuno con cui condividere invece la fatica e il dolore, ecco il Getsemani. La cosa peggiore che ci suggerisce il male, sapete qual è? È che quando uno soffre, è che quando uno nel buio si chiude, la prima cosa che taglia fuori quando uno è in crisi sono le relazioni. Non risponde più ai messaggi, non parla più con nessuno, si chiude la sua comunicazione, si rinchiude in un guscio pensando che soltanto dopo che avrà risolto i suoi problemi potrà tornare in relazione con qualcuno. E siccome il male su questo è terribile, ti convince che nessuno può capirti, che gli altri non sono dalla tua parte e che non potrai trovare sostegno in nessuno. Ti convince a non parlare con nessuno. Invece, la più grande rivoluzione nella vita è che quando stai male lo dici a qualcuno. Lo condividi con qualcuno, apri la tua bocca e consegni il tuo buio a qualcuno. Posso condividere con voi una cosa molto intima? Ecco, io penso questo, che i momenti in cui io ho fatto davvero esperienza dell'amore di Dio è stato il momento in cui, senza vergogna e senza sentirmi giudicato, ho raccontato tutto di me a qualcuno. Vi siete mai consegnati completamente a qualcuno così aprendo il cuore? Perché se non avete nessuno nella vita in cui potete essere nudi, senza maschere, significa che non avete amici, che ancora non avete investito nell'amicizia. Nessuno può sperimentare l'amore di Dio finché non trova qualche relazione dove tu puoi raccontare tutto di te, tutto, senza sentirti giudicato. Puoi prendere la tua miseria e darla a qualcuno con molta fiducia, perché prendere il tuo buio, le tue contraddizioni e consegnarle a qualcuno. Attenti amici, perché queste cose non possono essere dette a tutti. Tu non puoi dire tutto a tutti, ma ci deve essere almeno una, due, tre persone nella vita con cui tu apri il cuore così. Perché il male agisce nelle cose che non dici. Il male agisce nelle parti in cui tu ti nascondi. Il male agisce nel buio. Per questo Gesù dice: chi mi ama viene alla luce. Ora, che significa nel Vangelo chi mi ama viene alla luce? Accende, non lo so, dei fari e se li mette addosso? Chi mi ama viene alla luce significa che le sue zone d'ombra, quelle che si porta nel cuore, le consegna a qualcuno. Accende una luce. Allora, vedete, abbiamo detto due cose fondamentali. Condividere il bene, la gioia con gli altri, e condividere la miseria e il buio con gli altri. Queste sono due colonne dell'amicizia. Terzo e ultimo esempio. A un certo punto Gesù viene bloccato in mezzo alla folla, c'è un papà disperato che si chiama Gairo che lo cerca perché la figlia è in fin di vita. Gesù accetta di andare a casa di quest'uomo. Non vi dico cosa succede nel frattempo perché Gesù fa un altro miracolo che in realtà gli rallenta il cammino. Mentre sta andando a casa di quest'uomo, questa bambina è morta. Arrivano i servi e dicono: lascialo perdere perché ormai tua figlia è morta, andiamo per i funerali. Ma Gesù blocca quel papà che era andato da lui e gli dice: tu continua soltanto ad aver fede e va a casa di quest'uomo. E c'è questa bambina morta in una stanza. Gesù fa uscire tutta la gente e porta con sé, oltre ai genitori, Pietro, Giacomo e Giovanni. Vi ricordate questa scena in cui Gesù prende la mano di questa bambina che è morta e qui già sta facendo una cosa che non si faceva all'epoca di Gesù, non si toccano i cadaveri, perché i cadaveri sono impuri e Gesù invece tocca questa bambina. La prende per mano e le dice: Talita cum, fanciulla, io ti dico alzati. E questa bambina si rimette in piedi e viene riconsegnata ai genitori. Che cosa rappresenta questa parte? Non si è amici semplicemente perché io condivido la mia gioia, cioè la mia luce, o il mio buio, cioè la mia miseria con gli altri, ma anche quando condividiamo il dolore o la gioia di una persona a cui vogliamo bene entrambi. Cioè quando la nostra amicizia è inclusiva degli altri. Quando incontriamo la sofferenza di una terza persona. E noi amici facciamo qualcosa per questa persona. Tenete a mente questa immagine, perché in realtà questa immagine è un'immagine che noi ritroviamo nel Vangelo quando a un certo punto la fama di Gesù, ecco finalmente che da Giovanni Battista la fama comincia a toccare quella di Gesù, diventa così grande che Gesù non può più parlare in luoghi chiusi perché c'è così tanta gente che nessuno riesce più a entrare nelle case. E in uno di questi episodi Gesù si trova al centro di questa casa, la gente riempie tutte le porte e le finestre e c'è fuori un malato che è portato sulle spalle da quattro amici. Avete presente questa scena? Questi amici non riescono ad entrare attraverso la porta perché c'è troppa gente, neanche attraverso la finestra. Cosa fanno questi amici? Si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto e calano il malato davanti a Gesù. Il Vangelo è preciso nel dire questa cosa. Dice: Gesù, vedendo la loro fede, non la fede di quell'uomo malato, perché non c'ha nessuna fede. Quell'uomo malato, è talmente paralizzato che non prega, non desidera, non ha fede, non dice nulla. In tutto quel Vangelo, niente, non dice assolutamente nulla, nemmeno grazie. Dice il Vangelo che Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Sapete come si chiama questa? Si chiama intercessione. Fratelli, voi avete un potere assurdo quando vi mettete insieme per intercedere per qualcuno. Voi avete il potere di risuscitare uno che è morto, uno che interiormente non ha più nemmeno il desiderio, non dico la preghiera, nemmeno il desiderio di essere felici. Ma voi ci credete a questo? Cioè, credete che se voi vi mettete insieme nel nome del Signore potete spostare una montagna? Credete Credete che c'è una potenza che agisce nella vostra amicizia? E questa si chiama intercessione. Quindi non è che siamo amici tra di noi, ci vogliamo bene tra di noi e ci dispiace degli altri, dice la canzone, no? Che sono tristi. No, a noi ci interessano gli altri. Anzi, siccome abbiamo incontrato qualcosa di così vero e bello tra di noi, noi possiamo intercedere per gli altri, portare un miracolo nella vita degli altri. Abbiamo aggiunto un'altra caratteristica importante al dono dell'amicizia. Non esiste amicizia senza il desiderio di intercessione per gli altri. Le amicizie autosufficienti non sono amicizie in Cristo. A noi degli altri ci interessa, e ci interessa soprattutto quando sono paralizzati, cioè quando non hanno più niente, non hanno nemmeno la preghiera. Ok, preghiamo noi per loro. Non hanno la fede, ok, mettiamo la nostra fede al posto loro. Non hanno il tempo, lo facciamo noi, li portiamo noi davanti al Signore. Cosa pensate che significhi quando vi inginocchiate davanti al Santissimo, se non scoperchiare il tetto e calare davanti a Lui persone che nemmeno lo sanno? E Gesù, vedendo la loro fede, dice a queste persone: ti sono perdonati i tuoi peccati. Che tradotto significa: sei sbloccato interiormente. Beh, noi sappiamo che subito dopo Gesù fa proprio un miracolo visibile, ma lo fa perché gli scribi e i farisei rimangono scandalizzati dal fatto che lui ha detto: ti sono perdonati i peccati. E per dimostrare a loro che ha sbloccato questa persona interiormente, gli dice: amico, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Quando vedono le gambe che si muovono, capiscono che cosa è successo nel cuore di questa persona. Ma oserei dire che non è importante che si muovano le gambe, ma che si è sbloccato il cuore. Questa è la cosa più importante. È una cosa che non è visibile agli altri, ma a quella persona sì, a Dio sì. Non si può essere amici senza questa intercessione. Un'ultima caratteristica dell'amicizia e dell'amore fraterno che ci è dato per farci santi è data da una cosa importante che si chiama intimità. Sapete, il mondo ci insegna che l'intimità viene dalla sessualità. Quando tu sei a letto con una persona, noi diciamo che abbiamo dei rapporti intimi. Guardate che una persona può condividere l'intimità fisica con una persona e non avere nessun tipo, essere come due estranei. Perché il legame di intimità nasce da una cosa che si chiama condivisione della vita e condivisione della propria storia. Abbiamo un esempio lampante alla fine del Vangelo di Luca, quando incontriamo due giovani che se ne stanno tornando a casa delusi. Sono i discepoli di Emmaus. Vi ricordate quell'episodio? Come inizia questo episodio? Con due ragazzi che stanno parlando tra di loro di quello che gli è accaduto nella vita. Cioè si stanno raccontando l'un l'altro la propria esperienza. Ora, guardate che è triste essere amici e parlare soltanto delle stupidaggini. Si è amici quando si ha il coraggio di parlare di cose serie. E io lo so che tra di voi è già successo questo. Che ci sono delle persone con cui a un certo punto avete aperto il cuore e vi siete raccontati vicendevolmente la vita, la propria esperienza. E da quel momento in poi quel fratello, quella sorella, vi è diventato intimo, caro. E lì, quando ci sono due persone che parlano a cuore aperto tra di loro, cioè quando parlano di cose profonde e non di stupidaggini, lì si manifesta Gesù risorto. Allora si accostò a lui questo straniero, no? E spiegò loro il senso delle scritture. Ecco, in un mondo dove noi comunichiamo molto spesso cose banali, dobbiamo essere disposti di nuovo a dirci cose profonde. E se questa è una cosa che noi pensiamo che sia più femminile che maschile, io chiederei al mondo femminile di aiutare il mondo maschile ad avere questo tipo di intimità, di aiutarci vicendevolmente ad avere questa tenerezza della condivisione della propria storia, il parlarsi l'un l'altro di quello che è successo. lì vi accorgerete che quando tu parli con un amico o con un'amica, a un certo punto, misteriosamente, il Signore si fa presente perché ti dà una chiave di lettura che quando eri da solo in camera non c'avevi. Ma quando l'hai raccontata a qualcuno è diventata chiara. È Gesù risorto. Ecco, questo tipo di intimità è l'amicizia. Se una persona non ha questo tipo di intimità con qualcuno, può vivere insieme a centinaia di persone e sentirsi solo, sola. Il nostro mondo, il vostro mondo, è popolato da gente che è all'inferno perché si sente sola. E si sente sola perché nessuno li ascolta. Perché nessuno ha il coraggio di ascoltare la mia storia, di raccogliere la mia storia, o che io non ho il coraggio di condividerla, o di prendere la storia dell'altro. Allora, ho cercato di essere quanto più esistenziale possibile. Perché non voglio che ve ne torniate a casa dopo questi giorni con degli slogan, ma ve ne torniate a casa con delle chiavi di lettura in cui nella vostra esperienza potete toccare quello che qui state sperimentando come qualcosa che vi fa emozionare, che vi tocca la pancia e che si spinge fino al cuore. L'amicizia è l'unico modo attraverso cui noi possiamo farci santi. Le relazioni sono la materia prima della santità. Il dono della fraternità, cioè di queste relazioni fraterne, è il dono di poter incontrare Dio come un'esperienza, non come un'informazione. Ecco allora perché attraverso queste tappe noi abbiamo toccato quelli che sono alcuni punti, ma ce ne sono tantissimi nel Vangelo. Ho voluto cercare questo semplicemente perché penso che sia il minimo sindacale. Non siamo degli eroi solitari, siamo sempre insieme a qualcuno, senza l'altro io sono perduto. Si è amici quando l'altro non può darti più nulla, ma tu rimani nella vita dell'altro. Quindi l'amicizia non è basata sull'utilitarismo, ma sulla gratuità. Terza cosa, quando si condivide la luce e il buio. Quarta cosa, quando si è aperti alla vita, cioè all'intercessione, alla vita degli altri, quando non bastiamo tra noi stessi, ma abbiamo a cuore la vita degli altri. Quinta cosa, quando capiamo che l'intimità non è data dalla sessualità, ma dalla condivisione della propria storia in profondità. Questo crea intimità tra di noi. Vorrei concludere con una cosa che a me fa sempre molta tenerezza quando la leggo nel Vangelo. Tutti pensiamo che nel Vangelo funziona in questo modo. C'è Gesù e ci sono i suoi discepoli. C'è uno che dà, che è Gesù, e un altro che riceve, e che sono i discepoli. Uno che pensa questo non ha letto il Vangelo. Perché Gesù a un certo punto è così bisognoso degli altri che li cerca. Vi cito semplicemente questo episodio che abbiamo già detto prima, ma credo che potrebbe darci una grande chiave di lettura come costruire un rapporto con Gesù. A un certo punto Gesù chiede a Pietro, Giacomo e Giovanni di aiutarlo nel suo dolore, nella sua tristezza, nella sua angoscia. Chiede a questi amici di stare con lui a vegliare nel Getsemani. Se tu vuoi costruire un rapporto con Cristo, non devi pensare che Cristo è l'unico che dà e tu sei soltanto quello che prende. Che cosa sei disposto tu a dare a Gesù? Che cosa sei disposto tu a dare per aver cura di Lui? Quindi quando uno dice io prego perché ho bisogno, vi dico qualcosa che spero non vi sconvolga. E se cominciassimo a pregare perché è Gesù che ha bisogno? Oggi non ho nessuna voglia di stare un po' davanti al Santissimo, anzi, non ho nessun valido motivo, non ho nessuna cosa da domandargli. Ma vacci perché serve a Lui invece. Pensa a Lui, fai compagnia a Lui, stai con Lui, condividi con Lui. Domandati che cosa serve a Lui, non cosa serve a te. Perché a te ci pensa lui, ma tu devi pensare invece a quello che sta a cuore a Gesù. Il nostro rapporto con Cristo si fortifica non solo perché prendiamo, ma perché diamo qualcosa a Lui. È una bella domanda questa. Che cosa diamo a Gesù noi? In termini di tempo, di affetto, di energie, di vicinanza, di umanità, di amore. Fare le cose per un amico significa fare le cose quando quell'amico manifesta il proprio bisogno. Gesù non si è mostrato a noi come un Dio onnipotente che non ha bisogno di nessuno, ma si è mostrato come un uomo che ha bisogno di tutto, come un bambino che ha bisogno di essere difeso da Erode, come un uomo che può essere picchiato, oltraggiato, arrestato, crocifisso. Da quale parte vogliamo metterci noi? Vogliamo avere cura di Cristo o vogliamo soltanto prendere delle cose da Cristo? Ecco. L'amicizia migliore nei confronti di Gesù ce la insegna Giuseppe e Maria, perché hanno passato tutta la loro vita ad accudire quest'uomo, ad aver cura di questo bambino, a farlo crescere. Ecco, se volete crescere nel rapporto con Cristo, dovete avere la stessa cura materna e paterna di Maria e di Giuseppe, perché solo così, il rapporto è reciproco e non è univoco. Possiamo essere amici tra di noi perché siamo amici con Cristo. E proprio perché siamo amici con Cristo possiamo evangelizzare tutto il mondo. Il mio augurio è che possiate riscoprire, questo favoloso mondo delle relazioni e capire che vi è data questa grande responsabilità di ripensare la vostra fede e di ripensare il vostro cammino a partire proprio dal volto, dalla carne, dal sangue delle persone che vi stanno accanto. Una chiesa concreta dentro la realtà dove tu puoi sperimentare tutto l'infinito di Dio, il tutto nel frammento di un fratello e di una sorella. Grazie.